Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente.
Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio. The song is in the, but the melody lingers on.
When the song have gone, but the melody lingers on. Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin.
Ed eccoci ritrovate, ritrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge libri per voi dalle 20 alle 21:30. E prima di presentarvi la puntata ci teniamo a ricordare che è importante supportare e sostenere la radio. Potete potete trovare le informazioni per dare il vostro contributo direttamente sul sito della radio stessa. E questa sera parleremo di libri belli e meno belli. Di solito noi parliamo sempre di libri che ci piacciono un sacco, invece oggi ci saranno delle criticità. E parleremo nello specifico di Generazione 70 di Miguel Gotor, ne parleremo con Marco Grispigni e Paolo Persichetti, parleremo di Luce nell'oscurità di Gloria Anzaldúa, Meltemi Editore, e ne parleremo con Elisabetta Careri e Paola Satta. E parleremo poi della Restanza di Vito Teti, Einaudi Editore. Uscito, tutti e tre i testi sono usciti in quest'anno. Prima di sentire il nostro ospite, qualche nota. Se toma il mezcal con caffè, cuenta anche in Oaxaca. Se toma il mezcal con caffè, dicen che la hierba le cura la mala fe. Dicen che la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Soledad me va a moler. A mí me gusta el mole. Que soledad me va a moler.
Cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal,
se muele, se muele.
Se muele.
tanto en Oaxaca, con agua de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de Soledad. Para el que haga su manda por la pasión de Soledad.
Ciao a tutti e a tutti. Allora, siamo qua, come dicevamo prima, per parlare del nuovo, del libro Luce nell'oscurità, Luce nell'oscuro, riscrivere l'identità, la spiritualità, la realtà, di Gloria Anzaldúa. È un libro che è uscito adesso, proprio qualche settimana fa, per Meltemi Editore. È stato tradotto da Laura Scarmoncin con la consulenza culturale e traduttiva di Saya Mamani e la cura editoriale del gruppo di ricerca Ippolita. L'introduzione e la prefazione sono state scritte rispettivamente da Elisabetta Careri e da Paola Satta, che sono qui con noi per parlare di questo libro. Quindi, prima di tutto, le saluto e do loro il benvenuto, le benvenute. Ciao Elisa, ciao Paola.
Ciao, ciao a tutte.
Ci sentite? Buonasera. Va bene.
Ciao a tutte.
Allora, per iniziare a parlare di questa autrice, che in una delle definizioni che dà di sé nelle pagine di questo libro scrive: ero la ragazzina la cui immaginazione inghiottiva la casa, le lagune, i recinti e i boschi. Io vorrei iniziare con quello che scrive Elisabetta Careri nella sua prefazione. All'inizio dice: alle manifestazioni femministe e antirazziste degli ultimi anni negli Stati Uniti, molte partecipanti indossano una maglietta a sfondo nero con quattro nomi scritti in bianco: Audre e Gloria e Angela e Belle. Si può supporre che tre di questi nomi siano, per una femminista italiana, immediatamente riconoscibili come appartenenti ad attiviste, filosofe, poete che hanno fatto la storia del femminismo nero: Audre Lorde, Angela Davis, Bell Hooks e Gloria. Ecco Elisa, io vorrei partire proprio col farti questa domanda, cioè col chiederti di introdurre per un pubblico italiano che anche conosce le altre poete, attiviste, filosofe che hai citato, chi è Gloria Anzaldúa?
Bene, buonasera, rinnovo i saluti, che ringrazio prima di tutto per l'invito. Chi è Gloria Anzaldúa è una domanda enorme. Io volevo specificare che sono partita da quella maglietta perché per me era importante che il pensiero di Anzaldúa, che sta arrivando in Italia attraverso questo testo, non solo sia collocato proprio nel presente delle lotte e delle mobilitazioni antirazziste e femministe statunitensi, e non solo, cioè che il suo nome, le sue parole, il suo pensiero proprio contribuiscano a costruire delle riflessioni e proprio delle alternative di trasformazione dentro e fuori dalle accademie, che sia insomma un testo strumento. Gloria Anzaldúa è stata una scrittrice femminista, cicana, lesbica, la cui opera, il cui pensiero sul confine e dal confine ha avuto una risonanza enorme nel femminismo statunitense, non solo, anche negli studi postcoloniali e decoloniali. Il suo è stato un pensiero, è un pensiero profondamente radicato nella sua esperienza personale, nel luogo fisico nel quale è cresciuta, e cioè a ridosso del confine tra Messico e Stati Uniti, un confine geopolitico fortemente militarizzato, un luogo di violenza e morte, un luogo di marginalizzazione, di sfruttamento e di razzismo. E partendo da lì, Ansaldúa, attraverso un percorso teorico, poetico, politico e spirituale, trasforma quella frontiera che è una linea di separazione, la fa diventare uno spazio di attraversamento e di contaminazione, in cui le lingue, le culture, i generi, le tradizioni e le epistemologie si mescolano in modi unici. La frontiera nel suo pensiero quindi è uno spazio fortemente ambivalente, che è uno spazio ostile eppure familiare, perché è casa, è uno spazio profondamente doloroso ma nello stesso tempo potenzialmente trasformativo. È uno spazio che ospita dei soggetti che vivono nella frontiera e che sfuggono alle facili e alle rigide categorizzazioni, che rifiutano i nazionalismi, è un pensiero che rifiuta gli identitarismi etnici e culturali e i binarismi sessuali e di genere. Lei cresce e nasce in quel confine, e la sua esperienza di cicana, ossia messico-americana, quindi appartenente a una comunità minorizzata, figlia di contadini e lesbica, inevitabilmente è stata contrassegnata da molteplici discriminazioni, da oppressioni di classe, di razza, di genere e sessuali, e nei suoi racconti di infanzia ritroviamo sempre una sensazione di frammentazione, un sentirsi fuori luogo, un non appartenere mai completamente al contesto in cui si trova. Poi dal Texas va in California, nel 77 arriva, partecipa alle mobilitazioni, alle lotte del femminismo chicano e non solo, cura un'antologia incredibile che si chiama This Bridge Calls My Back insieme a Kerry Moraga, dalla quale prende parola insieme ad altre donne lesbiche, queer, appartenenti ad altre comunità come latina, nere, asiatico-americane, un soggetto dirompente in quel momento, siamo nel 1981, che critica aspramente il femminismo bianco accusato di razzismo e di classismo, e si autorappresenta come un soggetto proprio frammentato, che fa proprio di quella non appartenenza una sorta di manifesto. E poi è dopo, con la sua opera principale che è Borderlands, la frontiera, che anche questa è appena stata pubblicata, tradotta in italiano, è la seconda traduzione pubblicata, la prima uscita tanti anni fa, tradotta da Paola Zaccaria, che è una studiosa italiana di Gloria Ansaldúa da tantissimi anni, è uscita per Black Coffee il mese scorso, è un'opera importantissima in cui Ansaldúa appunto fa prendere parola a questo soggetto nuovo, che è la nuova mestisa, che è l'abitante della frontiera. La mestisa non ha terra, eppure tutte le terre le appartengono, non ha nessuna razza ma ha tutte le razze dentro di sé, non ha cultura ma contribuisce a crearne una nuova, che racconti il mondo dal suo punto di vista, proprio perché vivere tra culture non obbedendo all'imperativo di scegliere da che parte stare, ma decidendo di stare in mezzo, nonostante sia straniante e doloroso, produce un'abilità che permette di vedere da prospettive molteplici.
Questo Borderlands interrompo per tornare un attimo a Luce nell'oscurità, questo libro che appunto racchiude già in sé molte delle caratteristiche di cui tu hai parlato fino a questo momento, l'ibridità per esempio, l'ibridità di genere, l'ibridità anche linguistica. Allora volevo chiederti rispetto appunto a una sua traduzione italiana fatta oggi, quindi comunque a distanza rispetto alla pubblicazione, anche a distanza distanza rispetto alla scrittura di molti di questi testi, mi fa presagire, come dire, una complessità di traduzione e di adattamento. Ti volevo chiedere se ci puoi raccontare questo aspetto di questa edizione italiana.
Sì, Luce nell'oscurità, Luce nell'oscuro è un testo assolutamente complesso e proprio per far fronte a questa complessità che il gruppo Ippolita, che cura la collana Culture Radicali all'interno della quale questo testo viene pubblicato, ha scelto di creare proprio un gruppo di lavoro che potesse in qualche modo interpretare quest'opera per il pubblico italiano. E la traduzione, che è firmata da Laura Scarmoncin, è una traduzione che lungo tutti i mesi di stesura ha visto appunto parallelamente, è stata accompagnata da questo lavoro di un gruppo di persone che ha messo insieme, ha collaborato competenze, conoscenze per appunto far fronte a questa complessità, per affrontare alcune problematiche prettamente, diciamo, traduttologiche e anche per rendere giustizia, e qui proprio cito dalla nota sulla traduzione che sta in fondo al volume di Laura Scarmoncin, che è una nota molto intensa, molto bella, che arricchisce tantissimo questa edizione, per rendere un po' giustizia attraverso questo lavoro collettivo al nosotras, che è un concetto presente in questo testo che Ansaldúa sceglie e propone come orizzonte del nostro fare. Quindi sì, è stato un lavoro molto complesso. Questo libro è un libro che è stato pubblicato postumo nel 2015 negli Stati Uniti, è stato curato da Annalise Keating, che era un'amica, una curatrice di altre opere di Ansaldúa, una sua comadre. Il progetto di questo testo nasce tantissimo tempo prima, nel 1974, come tesi di dottorato di Ansaldúa. Poi lei ci lavora carsicamente, parallelamente alle altre cose che scrive, e lo possiamo proprio considerare come l'opera che rappresenta il suo pensiero, la versione più matura del suo pensiero.
È complesso, ci sono dei concetti. Allora, abbiamo detto che è un appunto ibrido, nel senso che un po' è un libro di saggi, però sono saggi che sono anche sempre dei racconti in cui la sua persona ritornano anche degli elementi della sua vita, del suo passato, dei ricordi che servono sempre a chiarire, a raccontare meglio le cose che le preme raccontare. C'è un concetto molto importante all'interno di queste pagine, che è quello del nepantla. È una specie, viene declinato in modi anche diversi a seconda poi dei singoli saggi o singoli racconti, ma diciamo, provo a riassumerlo con pochissime parole, cioè una specie di luogo di mezzo, luogo di confine dove avvengono le trasformazioni, che porta a sofferenza ma porta anche alla realizzazione invece di qualcosa, alla conoscenza, al conoscimento, scrive Gloria Ansaldúa. Vorrei chiedere a Paola Satta se ci può riassumere questa visione del nepantla, soprattutto da un punto di vista. Allora, Gloria Ansaldúa dice a un certo punto che lei, come altre, hanno ricevuto una chiamata psicospirituale politica. Non c'è una distinzione nella sua filosofia tra tra questi settori, per così dire. Vorrei chiedere a Paola se riesce appunto un po' a riassumerci il significato di nepantla da questi due punti di vista, politico e spirituale, assieme.
Sì, buonasera a tutti. È una domanda anche molto, molto ampia, molto grande, ma è il cuore del libro. Io provo a risponderlo anche dalla mia esperienza come migrante, si sente anche nel mio accento. Io sono argentina che vivo qua in Italia da 2 anni, infatti un po' più, e credo che questa domanda che hai fatto prima sulla traduzione risponde a cosa è il Nepantla, che è questo spazio di mezzo dove succedono le trasformazioni. Anzaglia nel libro definisce il Nepantla in diversi modi, sia a livello estetico, a livello letterario, a livello politico e a livello epistemologico, però parlando prima con il linguista io le dicevo che per me questo è un concetto che infatti è più semplice, ma non per quello meno importante, ma semplice perché è un concetto esperienziale che lei nel libro lo racconta, ma anche lo scrive, per esempio nell'originale in Spanglish, che lei mischia, fa questo ibrido, come dicevi tu, dei generi, no? Un genere letterario, un genere saggistico, ma anche di spagnolo e inglese, ma anche di nahuatl, che è la lingua nella quale è scritta, nasce la parola Nepantla, che è una lingua anche chicana, no? Lei si definisce chicana, una persona che è nata negli Stati Uniti ma con delle origini messicane, ma che vuol dire tante cose, no? Che vuol dire tante altre culture, lingue, identità, e quindi questo concetto anche in questa traduzione è rispettato, e fa questa giustizia al testo originale, perché una cosa che io dico nella prefazione è che questo libro è scritto in itagnol, che è la lingua che parlo io, che questa che questo condividere diverse lingue, però come ci insegna Anzaldúa non sono solo lingue, sono anche diversi modi di vedere il mondo, sono diversi vissuti. La lingua porta anche tutto quello che lei raccoglie in questo concetto di spazio di mezzo, no? Diversi tempi, diversi spazi che non solo sono geografici, sono anche simbolici, sono emozionali. Quindi questo che tu dicevi rispetto a questo concetto infatti è profondamente politico, e per Anzaldúa non si può separare la sfera politica della sfera spirituale, perché già dall'inizio, no, come raccontava Elisa, del suo primo libro, che è The Bridge Called My Back, usa la figura di ponte, cioè questo concetto di Nepantla è un ponte, è anche una frontiera, e quindi è un ponte anche per non diventare un concetto, una categoria fissa, ma è una categoria sempre mutabile, è per esempio un concetto profondamente spirituale, perché lei parte dalla sua esperienza personale che rivolge sempre alla collettività e poi dalla collettività al personale, lei va e viene, non è mai nemmeno separato, perché giustamente il Nepantla è quello che permette di vedere questa connessione tra tutti gli esseri viventi, ma anche tra la natura e gli umani, ma anche questa, come dice lei, ragnatela di connessione, vuol dire che ogni cosa che noi facciamo interferisce in questa trama collettiva, e questa questione collettiva che a volte noi vediamo come un evento sociale politico anche impatta nella nostra vita, però non in un senso, la differenziazione è un sguardo binario occidentale, è una forma di analizzare una realtà che è tutta unita, e per quello questo concetto di spazio di mezzo lei lo accoglie dalla sua esperienza, da vivere in uno spazio di frontiera, ma anche perché per lei è normale, come dice anche nel libro, no? Per noi le neplanteras, come lei si definisce, a lei e anche le persone che sono in questo stato, ma che non devono essere per forza nemmeno migranti in un senso geografico, ma in tutti questi spazi, anche a volte personali, no? In uno spazio di crisi, uno spazio tra due momenti, una transizione, o uno spazio di entreguerra, dice lei, no? In tutti questi momenti è quando si crea una trasformazione, quando si può andare avanti, se c'è questa accettazione, direi, del paradosso, no? Che è il titolo di questa opera, della luce nell'oscurità, no?
Questo sì, spazio questo dimesso da un pensiero occidentale. Alla fine una visione in cui c'è molta fiducia, mi sembra. Appunto in questa possibilità del Nepantla anche di creare. Io ti ringrazio Paola, ringrazio anche Lisa, ci vorrebbe forse più addirittura di una puntata per parlare davvero di questo libro che è tantissime cose assieme e di cui ovviamente consiglio la lettura, anzi non ovviamente vista l'introduzione fatta a questa puntata, però sì, ne consiglio la lettura. E a proposito di consigli di lettura, io vi vorrei, prima di salutarvi, vi chiedo, come facciamo sempre con i nostri ospiti e le nostre ospiti, di darci velocemente un suggerimento di lettura per le persone che ci stanno ascoltando. Vogliamo partire da Elisa?
Sì, allora io sarò scontata, però vorrei consigliare Terre di confine e la frontera, l'altro libro di Gloria Anzaldúa che è stato appena pubblicato, insieme a questo, perché mi sembra che entrambi, perché mi sembra che alla luce degli eventi delle ultime settimane relative appunto ai confini chiusi che quotidianamente uccidono tantissime persone, il ritorno del suo pensiero sia molto importante e urgente.
Grazie Lisa. Paola?
Io scelgo un romanzo che adesso è stato tradotto in italiano, Las Malas, tradotto come Le Cattive, di Camila Sosa Villada, una scrittrice e anche attivista travesti argentina, che per me è un'opera bellissima a livello estetico ma anche politico, in questo senso di Nepantla, di vedere questi spazi di mezzo.
Grazie ancora Elisabetta Careri, Paola Satta, vi ricordo quindi Gloria Anzaldúa, Luce nell'oscurità, pubblicato da Meltemi.
بين الأرض يا أرضنا في الشمس
E rientriamo dopo questo stacco musicale. Questa è sempre Radio Onda Rossa e questo è Tabula Rasa. Andiamo subito a presentare il nostro nuovo ospite, Vito Teti. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie. Vito Teti è l'autore del libro La Restanza, un libro uscito quest'anno nel 2022, edito Einaudi, pagine 168 per il prezzo di 13 euro. E allora, Vito, io inizierei subito questa nostra conversazione non da ciò che mi ha spinto, diciamo, a leggere questo bellissimo libro, ma da ciò che ho trovato molto interessante mentre lo leggevo, diciamo. E per farlo parto subito da una citazione, un passaggio del libro che mi ha colpito, e dice: rimasti e partiti non possono fare a meno gli uni degli altri. Chi resta fermo in qualche modo si sente in viaggio, chi parte in qualche modo si sente rimasto. Non si resta del tutto, non si parte mai del tutto. Ecco, ti volevo chiedere, queste due condizioni, quindi partire e restare, che in qualche modo quindi possono sembrare anche un po' in antitesi tra loro, in che modo sono strettamente legate invece?
Buonasera di nuovo intanto, ma c'è molto di autobiografico in quello che scrivo in quel libro, e tu hai pescato proprio il punto cruciale, nel senso che per quanti tentativi abbia fatto di andarmene, il risultato poi è stato il ritorno, e però l'esito finale è che uno non si sente, come dire, a proprio agio in nessun posto e che si sente sempre in viaggio. Io credo che l'esperienza migratoria sia fondamentale per capire quello che sostengo in quel libro, nel senso che l'emigrazione, se lo vogliamo riferire all'Italia, ma il discorso potrebbe valere per tutte le parti del mondo, ha disperso persone, culture, tradizioni, ha creato una mobilità eccezionale, e però è una sorta di esplosione con uno schegge che si ripartiscono in vari posti e alcuni rimangono e altri partono. Alcune persone restano ferme apparentemente e altri sono in movimento. Per esempio, in genere con la prima immigrazione a partire erano gli uomini e le donne restavano a casa, quindi questa dialettica partiti rimasti era evidente, perché il paese, chiamiamolo uno, influenzava il nuovo paese, e spesso il paese due nasceva sul mito, sulle tradizioni, sulla storia del paese uno, e in qualche modo i due paesi non sono più riconciliabili, unificabili, ma non possono più separarsi. Diceva Corrado Alvaro che ogni meridionale che parte, ma evidentemente non vale solo per i meridionali, in qualche modo resta anche fermo, e invece il meridionale che sta dietro una scrivania in qualche modo si sposta con la fantasia. Ecco, io quindi questo termine restanza lo vedo nel suo rapporto ineludibile con il partire, nel senso che anche chi resta certe volte deve compiere degli spostamenti mentali, fisici, psicologici, e ha necessità di sentirsi in qualche modo fuori luogo, ed ecco che in qualche modo il restare è di nuovo strettamente legato alla partenza. Il mito di Ulisse e di Penelope, l'uno che parte e l'altro che resta, è appropriato per fare capire quello che intendo dire, ma qui abbiamo anche una visione più dinamica della figura della donna, della figura di Penelope e anche delle emigrate, nel senso che le donne non restano solo per aspettare il loro uomo, ma diventano protagonisti di mutamenti economici, sociali, culturali, allevano i figli, gestiscono l'ordine familiare, quindi in qualche modo, come dire, è un restare fatto di attività, di mobilità, non di apatia.
E guarda, ti faccio una domanda che in qualche modo si ricollega a una cosa che hai accennato prima in merito all'emigrare. In qualche modo hai detto soprattutto, cioè diciamo in qualche modo hai fatto riferimento al meridione. Ora io mentre leggevo il libro in qualche modo mi era venuta a un certo punto la curiosità di chiederti, e ne approfitto a questo punto per farlo, se in qualche modo a tuo avviso al netto delle diciamo delle questioni di necessità che possono essere economiche, però se ci sono dei a tuo avviso e da ciò che hai visto e studiato, se ci sono dei popoli che in qualche modo hanno una certa predisposizione all'emigrare rispetto ad altri, ecco, non so se è una domanda che in qualche modo ha senso.
Una predisposizione, non ho sentito bene,
una predisposizione all'emigrare.
Ma io credo che più di predisposizione, che certo si può parlare anche, poi alla fine divento predisposizione, noi dobbiamo legarla alle condizioni, diciamo, strutturali, ambientali, che spesso spingono l'uomo a spostarsi. La storia delle sapiens è una storia di grandi spostamenti, di grandi mutamenti, ma noi sappiamo che tutti i grandi spostamenti di popolo sono dovuti alla trasformazione e ai mutamenti climatici. Il prossimo grande spostamento, che oramai più che una previsione è quasi una certezza, sarà dovuto ancora una volta a un grande motivo climatico. Io credo che c'è sempre una ragione per cui le persone decidono di spostarsi, non è proprio nel loro gene o nelle loro caratteristiche, anche se poi l'uomo ha la sua componente di inquietudine, il suo desiderio di evadere, di vagare, di cercare altri posti. Però io ho studiato molto, per esempio, le fughe, i viaggi legati alle grandi catastrofi, tipo i terremoti, le alluvioni, sono questi fattori di grande mutamento. L'emigrazione è stato un mutamento determinato da fattori economici e sociali, per cui diciamo che la storia in qualche modo, che è unito alle condizioni ambientali, a quello che noi chiamiamo natura, finisce con il determinare forse la nascita di popoli che si spostano di più e di popoli che si spostano di meno, o di popoli che sono mobili e di altri popoli che sono stanziali. Però le due cose restano sempre legate, connesse, e vanno sempre riportati all'ambiente, al periodo storico, alla situazione ambientale, appunto, o di partenza.
E tornando invece un attimo a quello che in qualche modo è il focus poi del libro, quindi la restanza e quindi di conseguenza chi resta, molto spesso, forse in maniera anche un po' banale e semplicistica, si pensa al soggetto che resta come un soggetto passivo, come se volesse in qualche modo mantenere un certo status o comunque poco incline al cambiamento o all'accogliere ciò che può venire da fuori, o la voglia semplicemente di andare fuori. Mentre invece nel libro si parla della restanza in forma passiva, attiva, si parla in forma attiva e positiva e proattiva. Si parla, ad esempio, ho preso due termini, protezione e rigenerazione, e questi in qualche modo si collegano, e nel libro se ne parla, al concetto di cura. E ti chiedo quindi in che modo restare, esatto, in maniera così attiva, però rigenerando.
Sì, io credo che intanto problemi come quelli dello spopolamento, che in qualche modo creano processi di fuga o possono creare fenomeni di restare o di tornare, è un grande problema che non è solo dell'Italia del Sud, ma che appartiene a tutte le aree interne dell'Italia, tutto l'Appennino, tutte le Alpi, anche fuori dall'Italia. Questo processo di erosione, di spopolamento, per cui molti territori nostri diventeranno dei deserti se si continua con questo tipo di politiche e di interventi, se non si prendono dei provvedimenti urgenti. Quindi diciamo che è un problema generalizzato. Ora io quello che pongo come questione non è tanto l'elogio del restare, come dicevi tu, in accezione diciamo statica, immobile. Il restare, quando è una scelta, deve per forza di cose diventare un movimento attivo, deve diventare una scelta di mobilità, di mutamento. In qualche modo parlo del restare come scelta di rivoluzionaria, perché oggi restare in certi contesti, in certi paesi abbandonati, senza strutture, senza medici, che si svuotano giorno dopo giorno, diventa quasi un fatto epico, un fatto rivoluzionario molto più dirompente che quello del partire, in un certo senso. Ecco che allora io pongo non tanto il problema di restare sì, restare no, ma che rapporto abbiamo con i luoghi che noi abitiamo. E quindi il restare può riguardare una piccola comunità, una piccola città, una grande metropoli. È il problema della presenza nel luogo in cui noi abitiamo, come ci rapportiamo ai luoghi. Ed ecco che allora la cura diventa senso del luogo, appartenenza, diventa anche sforzo, ricerca di nuovo senso in luoghi che hanno conosciuto processi di grande erosione. E quindi parlo di etica della restanza assieme a una pratica di cura come atto amorevole e anche atto affettivo, ma nello stesso tempo con implicazioni pratiche rispetto al luogo che si sceglie per abitare. Noi possiamo stare nei luoghi senza porci il problema del loro destino, di come le persone abitano in quel luogo, di come difendere l'ambiente, di come tutelare la flora, la fauna, di come inserire questi luoghi per esempio nel grande problema della crisi climatica. Che cosa noi facciamo per prevenire o per attenuare gli effetti dell'alluvione o gli effetti degli incendi o gli effetti di una desertificazione imminente? Quindi ecco che restare diventa un sentimento del luogo di cui la cura, l'amore, l'attenzione, la passione sono una componente fondamentale, mentre l'organizzazione diciamo civile, sociale, le strategie di mutamento, l'organizzazione politica nel senso nobile del termine, diventa il modo per raggiungere certi risultati. Per esempio adesso, in questo periodo, si parla molto del PNNR per rivitalizzare, rigenerare i luoghi dell'interno. Se il PNRR non ricorda che si parla non tanto di paesaggi, ma si parla di persone, di uomini e di donne in carne ed ossa che debbono trovare nei luoghi spopolati una nuova ragione di essere, di stare assieme. Debbono creare, come si dice con una parola che va molto di moda, una nuova comunità. Ecco, noi abbiamo bisogno di comunità e questa etica del restare in qualche modo ci spinge in direzione di vedere che cosa di nuovo si può creare assieme a persone che possono arrivare da punti più lontani del mondo. Per cui voglio dire, le nuove comunità che noi immaginiamo come possibile rigenerazione sono fatte da persone rimaste, da persone che ritornano, da persone che arrivano da fuori.
E prendendo proprio spunto da questa tua risposta, quindi dall'etica del restare e dalla nuova comunità, ti chiedo quanto è il rischio in particolare anche proprio dopo ciò che è successo negli ultimi due anni, quindi a seguito della pandemia, che questi paesi, che questi borghi, tu nel libro parli dei paesi e parli dei borghi, ma ne parli soprattutto, correggimi se sbaglio chiaramente, però in maniera critica nei confronti di chi ne crea una narrazione affinché vengano visti come un qualcosa di esotico. Adesso spero di aver spiegato bene un pochino quella che è stata il tuo capitolo in merito ai borghi e ai paesi, e ti chiedo: quant'è il rischio di non creare una rigenerazione di questi posti, ma una riqualificazione? Lo vediamo perlomeno, ecco, forse ecco, questo libro mi ha aperto un pochino, perché magari il termine riqualificazione lo collegavo pressoché solo ed esclusivamente in ambito urbano, mentre invece la riqualificazione può avvenire anche in ambito di paese, ecco. Quanto è alto questo rischio di quindi di riqualificazione, che con tutto ciò che si porta dietro, quindi in qualche modo uno smembramento del luogo, del suo tessuto sociale, e con ciò che ne consegue anche da un punto di vista di chi lo abita?
Ma io penso che riferendoci ai paesi si possono distinguere diversi atteggiamenti. C'è un atteggiamento quasi mitico, estetizzante nei confronti del paese come il luogo puro, incontaminato, dove ritirarsi per vivere un rapporto splendido con la natura, ed è un'immagine neoromantica che non aiuta i paesi, che non serve ai paesi, perché dietro queste ideologie, queste concezioni, ci sono spesso gli interessi di chi vuole intervenire per ragioni, chiamiamole commerciali, per ragioni di profitto, su paesi che continueranno a marire se gli interventi non saranno adeguati. Poi c'è un altro filone di studiosi o comunque di persone interessati al paese, alla comunità, che in un certo senso vorrebbero decretare la fine del paese prima che avvenga. In qualche modo c'è anche un atteggiamento necrofilo: i paesi conoscono quasi una sorta di rimozione, di cancellazione, la dico banalmente, certi ragionamenti sono: tanto questo paese deve morire, meglio che muoia prima, inutile fare qualcosa per salvarlo, per cercare di rigenerarlo. C'è un'attenzione diversa, una terza posizione, che è fatta da gruppi di azione locale, da associazioni, da circoli, da persone che vengono da fuori, che capiscono che il rapporto con il paese e con i luoghi non può essere estemporaneo, non può essere un morde e fuggi, ma è fatto di affetto, è fatto di conoscenza, è fatto di legame. Allora lì bisogna adoperarsi perché queste persone, questi gruppi, questa associazione abbiano gli strumenti per intervenire, altrimenti il rischio dello spopolamento diventa sempre più grande. E quindi da questo punto di vista va bene, possiamo chiamarla rigenerazione, possiamo chiamarla riqualificazione. Il problema è di rendere una comunità vivibile. Io penso che non si possa demolire tutto il passato, tutta la tradizione, che non si possa demolire, diciamo, anche il vecchio centro storico del paese, ma che nello stesso tempo si deve inventare qualcosa di nuovo, si deve innovare. Tradizione e mondo presente si rimandano come partiti e rimasti in un certo qual senso, per cui è questa dialettica tra ciò che è vecchio e ciò che è nuovo che potrebbe dare un impulso a una riqualificazione che porta verso la novità, rispettando però quello che ci arriva dal passato, perché altrimenti senza una memoria viva o da far rivivere o da rinnovare, potrebbe nascere non un paese ma un club mediterraneo fatto da persone che vengono da fuori con intenti speculativi, con un'ideologia di turismo, di rapina, e quindi quello che nascerebbe non sarebbe più né il vecchio né il nuovo paese, ma sarebbe un luogo imprecisato dove le persone nemmeno si vedranno, passeranno un mese all'anno da quel posto, magari in periodo diverso, quindi sarà la costruzione di un non luogo, e quindi ad essere riqualificato sarà un posto turisticizzato, ma non è il luogo delle persone che hanno vissuto per secoli in quei posti e i cui figli hanno avuto delle difficoltà e sono partiti, ma molti di quei figli sono rimasti e tendono a modificare, a prendere atto dei grandi mutamenti, del grande vuoto che si è creato. Stare nei paesi è una cosa difficile, e questo significa per esempio saper intercettare il desiderio di ritorno. Non parliamo di grandi numeri, però c'è un desiderio di ritorno dalle metropoli, c'è un desiderio di ritorno da parte del mondo dell'emigrazione, dell'immigrazione, c'è un desiderio di arrivo, quindi come dire, rendere appetibili questi paesi, ma appetibile non nel senso banale del termine, renderli abitabili, luoghi dove uno può passare il tempo, ma soprattutto luoghi con i servizi, con gli ospedali, con tutte le comunità, altrimenti come dire, è qualcosa che si morde la coda, il paese viene lasciato brutto, senza servizi, vuoto, e la gente non trova motivazione per stare in quel paese. Le due cose debbono procedere di pari passo, trovare delle motivazioni culturali, ideali, mentali, affettive per stare in un posto e creare le condizioni concrete, pratiche, per fare che quel posto abbia tutte, diciamo, le possibilità e l'opportunità degli altri luoghi, delle città, dei grandi centri, così via.
Allora, io ti ringrazio per appunto esserti collegato, di aver parlato con noi, e appunto ripetiamo il libro La Restanza, edito da Einaudi, uscito quest'anno. Abbiamo parlato con l'autore Vito Teti, sono 168 pagine per un prezzo di 13 euro. Prima di lasciarci,
grazie a voi, buon
lavoro. Ti volevo fare un'ultimissima domanda, se mi concedi, sì. Se mi potevi dare un consiglio di lettura.
Scusa Leonardo, non ho sentito.
E un consiglio di lettura. Un libro che ci vuoi consigliare tu? Beh, qualsiasi saggio, romanzo, qualsiasi cosa.
Ci sarebbe tanto, sia a livello narrativo, sia a livello saggistico, sia indagine, sia inchieste, sia descrizione etnografica. Però mi viene in mente un libretto di carattere generale che si chiama L'anima dei luoghi. È una conversazione che James Stillman fa con Carlo Troppi, Truppi, ed è pubblicato da Rizzoli. Mi piace questo libretto perché si parla del problema dell'essere nei posti, del rapporto con il luogo, della morte dei luoghi, della rinascita dei luoghi e anche di come i luoghi in qualche modo abbiano un'anima, ed è per questo che noi ai luoghi, ai paesi, dobbiamo accostarci con la nostra anima, altrimenti nessuna rigenerazione, nessuna rivitalizzazione saranno possibili.
Grazie ancora, una buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao. It's out of my head. E prima di presentare l'ultimo libro, ricordiamo due eventi a sostegno della radio. Il primo domani al Forte Prenestino ci sarà un intro di Icos of Silence e poi Ataraxia, mentre sabato a partire dalle ore 18 ci sarà l'aperitivo sempre a sostegno di Radio Onda Rossa e questa volta all'Ex Nia.
Diamo il buonasera a Marco Crispini, archivista e storico dei movimenti degli anni 60 e degli anni 70. Ciao Marco, buonasera.
Ciao, buonasera, ciao a tutte e tutti.
Abbiamo scelto te per andare a parlare del libro di Gotor, Generazione 70, lo hai recensito per il Manifesto, una recensione che ho condiviso parecchio, proprio per questo poi abbiamo scelto te come redazione. Andiamo a cominciare dalla prima domanda, no? La prima cosa che salta agli occhi partendo proprio dal titolo, Generazione 70, questo decennio lungo dal 68 fino alla fine degli anni 70, però di questa generazione realmente si parla molto poco nel libro. Chi era questa generazione, cosa pensavano gli uomini e le donne che hanno composto quella enorme generazione?
Sì, come tu dici, infatti una delle cose che ho notato nella mia recensione, questa generazione non c'è, non se ne trova granché traccia, nonostante il libro sia un libro estremamente corposo, parliamo di più di 400 pagine, ma il centro vero del libro sono la politique politicienne, diremmo, quindi giochi di potere intorno ai governi che cadono, che si riformano e tutto quanto, e poi la questione della un'idea molto, anzi direi troppo allargata dell'applicazione della formula strategia della tensione, che in qualche maniera nel libro di Gotor comprende tutto il tema sia dello stragismo che della violenza politica e quindi delle organizzazioni armate di sinistra. Questo è il vero centro della generazione, delle paio di corti di età che furono impegnate in quegli anni con le loro speranze, le loro illusioni, a parte qualche titolo di canzone c'è francamente ben poco, e come notavo nella recensione, la cosa più clamorosa, se volete, è praticamente l'assenza del movimento femminista, uno dei protagonisti fondamentali di quel decennio. Nel libro si parla del movimento femminista a cominciare verso metà del libro, considerandolo una componente significativa del movimento del 77, che una definizione che a qualsiasi compagna, a qualsiasi partecipante di quel movimento non può che fare orrore, francamente.
Tra l'altro nel movimento femminista lui ne parla semplicemente per alcune azioni armate, come ricordavi tu, come ad esempio quelle contro i medici obiettori, appunto non c'è la portata di quello che fu quel movimento e che attraversò diverse generazioni di compagne proprio all'interno di quel decennio lungo. Non c'è traccia di tutto questo.
Sì, è proprio un buco nero totale nel libro, uno dei più clamorosi da questo punto di vista. Come dire, non è casuale che Cotor sia un maschio, ma un maschio che ha studiato poco da questo punto di vista.
C'è tanto materiale, questo va detto, no? Forse c'è anche un po' di presunzione nel voler raccogliere quel decennio lungo, appunto, perché dal 68 al 78 cambiano anche molti dei protagonisti, ad esempio, no? della stagione politica. C'è tanto materiale, un'operazione enorme, forse anche un po' troppo enorme, o sbaglio, proprio perché a quel decennio bisognerebbe avere una cura, un'attenzione che finora troppe poche volte ne troviamo traccia.
Sì, secondo me più che altro il problema è, come sempre, quando tu parli di un periodo un pochettino più ampio, conta il dove poni il fuoco della tua attenzione. Nel libro di Gotor il fuoco dell'attenzione sostanzialmente è una tesi assolutamente non nuova anche nella storiografia sulla Prima Repubblica, per semplificare, del fatto che al centro di quelle vicende c'è il tentativo e il fallimento più o meno imposto dell'apertura dell'area governativa, l'area governativa del Partito Comunista, e quindi della cosiddetta democrazia completa, nel senso di una sorta di legittimità del Partito Comunista a far parte dell'area di governo e quindi a proporre anche per l'Italia, come nel resto del mondo occidentale, dove non c'era un Partito Comunista con questa consistenza elettorale, la logica dell'alternanza. In fondo, come si diceva in quegli anni, dopo l'Unione Sovietica di Brezhnev, l'Italia democristiana era il regime con più continuità governativa dello stesso gruppo dirigente.
Un'altra cosa che secondo me salta agli occhi, però l'avevamo già visto col suo precedente libro, Il Memoriale della Repubblica, è evidente che Gotor, che tra l'altro Michele Gotor attualmente è un impalpabile assessore alla cultura dell'amministrazione qui a Roma, e lui, diciamo che tutto ciò che è stato a sinistra del PC in quegli anni c'ha un problema, mettiamola così. Ovviamente tutto ciò che è a sinistra del PC per lui è stato un problema, e quindi no, racchiude quella stagione di conflitto riducendolo poi a molto poco.
Sì, totalmente, e anche alcuni giudizi astiosi sulla generazione, a un certo punto parla della generazione di Willy il Coyote, riprendendo il personaggio dei fumetti, quello che segue sempre inutilmente il bip bip, lo struzzo che corre troppo veloce, no? Definendo questa generazione generazione che di persone che in qualche modo nella sua interpretazione fiancheggiano sostanzialmente gruppi armati e poi si tirano indietro, come appunto riprendendo questa figura del coyote che arriva spesso e volentieri oltre i limiti del burrone e poi cerca di ritornare indietro. Il nodo è che allora possiamo dare, sono legittime tutta una serie di interpretazioni storiografiche sul peso che ebbero i vari gruppi alla sinistra del PC, e si può pure dare un giudizio complessivo o negativo, più che legittimo, fra l'altro, come dire, i risultati non furono particolarmente brillanti da un punto di vista strettamente politico, però ridurlo al praticamente niente, addirittura in alcune parti del suo libro Gotor appiattisce le vicende di alcuni dei gruppi della sinistra rivoluzionaria come Potere Operaio e Lotta Continua, sostanzialmente a fucine e palestre di addestramento per l'entrata poi o nelle Brigate Rosse o in prima linea, è abbastanza grottesco da un punto di vista storiografico.
Allora, rimanendo parlando appunto di storiografia, no? Nel senso, a parte una delle domande, cosa c'è da salvare di questo libro, c'è da salvare, e poi perché si continua ad affermare questo genere di lettura degli anni 70, secondo te? Perché siamo di fronte alla consueta lettura, non c'è nulla di nuovo nel libro, non c'è nulla di nuovo, non ci sono nuove informazioni, nuove fonti, si lavora sempre su quello che c'è, e che c'è già parecchio, tra l'altro, non è che non ci sia niente.
Sì, una lettura, guarda, il libro, devo dire un'altra cosa, no? Il libro di Gotor è strano, perché Gotor in alcuni pezzi, in alcune parti, si lancia in filippiche contro il complottismo, che è un po' il modello dominante anche in alcuni settori della storiografia, però in maniera più limitata, sarebbe un discorso un po' più vasto su quanto non conta niente la storiografia rispetto alla formazione di un'opinione pubblica in questi anni. Ecco, Godoro fa delle filippiche contro il complottismo, ma poi in altre pagine, ad esempio, interpreta la vicenda delle formazioni armate di sinistra all'interno, come una continuità all'interno della strategia della tensione, e quindi in qualche modo manovrata da qualcuno. E allora non si capisce se ci sono persone differenti che hanno scritto pezzi di libro e non si sono manco riletti alla fine tutto quanto, o se c'è una sorta di schizofrenia nel pensiero stesso di Cotor.
Sì, hai detto
la
bene.
Questione del complotti.
No, no, non volevo interromperti, vai, poi oggi ti dico io. Vai.
Sì, sulla questione del complottismo, fra l'altro, io credo che c'è un nodo fondamentale, cioè, ci sono altri lavori di storici e storiche che lo affrontano in maniera molto più coerente, penso ad esempio al libro di Monica Galfré, il figlio terrorista, sulla vicenda di Marco Donacchio a Tenna. Credo che questa forzatura di interpretazione di grande complotto ci sia sostanzialmente un approccio autoassolutorio di una generazione di chi è venuto dopo, anche una certa generazione che ora è dominante nel discorso pubblico su quegli anni. In qualche modo la vicenda, anche drammatiche, di quel decennio, la questione, il nodo della lotta armata, viene risolto in una maniera appunto autoassolutoria, nel fatto che non c'era un clima particolare, non c'era un discorso generale sulla violenza e sulla rottura rivoluzionaria, c'è stato un complotto, quindi noi non c'entriamo niente.
Hai detto bene, infatti è l'altra cosa di cui volevo andare a parlare, esattamente, no? Se lui in un passaggio, ad esempio, mi viene in mente la storia della strage alla stazione di Bologna, lui liquida in poche righe, con poche righe, la fantomatica pista palestinese, e quindi no, va in qualche modo a smontare uno dei tanti filoni complottistici legato alle stragi fasciste di questo paese, però allo stesso tempo mantiene l'impianto che raccontavi, no? Liquida tutta la stagione lotta armatista partendo dal presupposto, raccontando, e questo è anche vero, come i servizi di diversi paesi abbiano fatto il bello e il cattivo tempo per diversi anni in Italia, però poi riconduce, come raccontavi tu, tutta la stagione della lotta armata la riconduce sotto a questo cappello di questo grande complotto, dove dietro ogni operazione, dietro ogni azione c'era, no, l'ombrello di qualche servizio che poteva essere bulgaro, russo, italiano, quant'altro. Questo è l'impianto, sì, poi, no, del libro di Cotor stesso, o sbaglio?
Sì, sì, sostanzialmente è questo, appunto. I due grandi temi sono lo scontro politico tutto istituzionale, con queste, lì c'è l'unica fonte nuova che ha utilizzato, no? I verbali della Presidenza del Consiglio, quindi la lettura delle carte relative alle vicende governative di quegli anni, e poi appunto l'intera drammatico decennio letto né più né meno come abbiamo letto in tanti altri libri, sono purtroppo poche ancora le eccezioni anche in ambito storiografico a questo approccio. Però va segnalato che in realtà se sono poche le eccezioni che arrivano all'attenzione del grande pubblico, sono ormai da molti anni numerosissimi gli studi fatti da più o meno giovani ricercatori e ricercatrici, e anche in ambito universitario, con saggi su aspetti specifici di quelle vicende. Quindi non siamo all'anno zero, da un punto di vista anche della ricerca storiografica su quegli anni e anche sulla vicenda, nello specifico sulla vicenda della lotta armata. Siamo all'anno zero rispetto alla capacità di, usando un termine un poco antico, per certi versi, di egemonia sul discorso pubblico.
Esatto, ha detto proprio bene, egemonia sul discorso pubblico, visto che lo specchio di questa generazione, no, che vorrebbe o aveva intenzione, chissà, di scrivere Miguel Gotor, riflette molto poco, tra l'altro, come raccontavi tu, nell'autoassoluzione che fa, non racconta neanche fino in fondo il perché ci fu quella enorme frattura generazionale tra la sinistra di movimento, mettiamola così, e la sinistra istituzionale, come era il Partito Comunista all'epoca. C'è tutta una generazione che si infrange con quella dei propri genitori e viene liquidata come abbiamo raccontato finora. Un'ultima domanda: cosa, appunto, c'è poco da salvare di questo libro, o che c'è da, ecco, diciamo, cosa c'è da salvare? Io onestamente non saprei, però tu, che sei un po' più, sicuramente più esperto di me, invece sei riuscito a cogliere qualcosa, ecco.
Sì, ho difficoltà a pensare a qualcosa da salvare, nel senso che in ogni caso è un volume ponderoso e forse il tempo sarebbe speso meglio leggendo qualche altra cosa un poco più articolata e seria su quegli anni. Io salverei i riferimenti ad alcune canzoni e quelle poche cose di che parlano della generazione. Che sono veramente poche nel libro, ecco, se uno si è scordato quando Gigliola Cinquetti cantava Non ho l'età o qualche altra canzone che ha segnato quegli anni, ecco, lì può essere un ricordo utile dal libro di Gotor. E poi un riepilogo delle vicende che stavano dietro le formazioni dei vari governi, perché appunto gli anni 70 poi in Italia sono gli anni che vanno dalla crisi del centrosinistra, quindi da un inizio decennio con il governo Andreotti che segna una sorta di ritorno al centrodestra, cioè il governo appoggiato solamente dal Partito Liberale dopo le elezioni del 72, che avevano visto i fascisti dell'MSI raggiungere il loro miglior risultato nella storia della Prima Repubblica, ai governi di solidarietà nazionale, sempre Andreotti come Presidente del Consiglio, che sono quelli che per un triennio vedono per la prima volta a partire dal 1947 il Partito Comunista nell'area governativa. Ecco, questo sì, è un utile riassunto, però da questo punto di vista ci stanno mille altri libri che lo fanno ugualmente.
Allora, chiudiamo con un consiglio, visto che noi lo chiediamo a chiunque ospitiamo di consigliare un libro. Ne hai consigliato uno poco fa, che è il figlio terrorista, no? La storia di Donna,
sì,
Catenin. Consigliamo un libro, appunto, per chi vorrebbe leggere di quella enorme generazione, no? Di quella generazione 70 che avrebbe dovuto raccontare Gotor. Consiglia tu un libro a chi ci ascolta.
Direi in generale discutibile, molto discutibile, però secondo me può essere stimolante la lettura, ormai è anche abbastanza vecchio, tra virgolette, Decennio delle illusioni di Giovanni De Luna, con l'approccio molto teluniano, quindi il torinese, quella lotta continua che si sente figlia del Partito d'Azione sostanzialmente, quindi, però secondo me offre degli spunti estremamente interessanti. Sulla lotta armata, sulle Brigate Rosse, io credo che il libro di Marco Clementi è il più indicato, per dare una visione generale, mentre su Prima Linea probabilmente il libro di Chicco Calmozzi, I figli di un'officina.
Grazie.
Praticamente, come si dice a Roma, ho detto oste, non si fa oste buono al vino, quindi non ho citato le piccole cose mie.
Grazie Marco, un abbraccio e grazie della disponibilità.
Grazie a voi, ciao.
E la seconda parte della recensione del libro di Miguel Cotor, assessore della città di Roma, ce l'abbiamo, la facciamo insieme a Paolo Persichetti, che non ha bisogno di presentazione attraverso i nostri microfoni. Ciao Paolo, buonasera.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora Paolo, perché secondo te non bisognerebbe parlare di questo libro, lasciarlo, no, nel dimenticatoio delle tante produzioni sugli anni 70, nonostante poi la figura di Miguel Cotor, storico e politico, non è una figura indifferente?
Ma Cotor, con questo libro, al suo terzo volume, sulle vicende poi fondamentalmente del rapimento Moro, che in questo caso allarga, prova ad allargare agli anni 70 e a tutti gli anni 70 e immediatamente prima una parte degli anni 60. I primi due volumi avevano una loro originalità, c'era un primo tentativo di interpretazione filologica delle lettere di Moro, quindi no, hanno avuto per un periodo anche un valore ormai superato da studi successivi che ne hanno anche dimostrato la fallacia. Questo volume sinceramente si denota solo per l'inutilità, voglio dire, non c'è nulla, gli anni 70 sono gli anni, no, delle lotte sociali, sono gli anni delle lotte di fabbrica, c'è il momento più forte, no, del dopoguerra d'Italia, in cui il momento operaio acquisisce un ruolo trainante, centrale, e di tutto questo non c'è da conflitto, non si capisce, cioè, no? E quindi non si capisce poi qual è la matrice, da dove provengano tutti i movimenti, no? E le esperienze politiche, tutta quell'area della nuova sinistra che va a svolgere un ruolo importante appunto in quel decennio.
Lo abbiamo raccontato poco fa, infatti, con Marco Crispini, che le lotte, cioè il conflitto che era delegato, no, tutto all'ottarmatismo che era eterodiretto. Diciamo, sono questi i tre passaggi, cioè l'ossatura più o meno del libro di Cotor, che però va a confermare una lettura storica di quegli anni anche da quella sinistra come quella di Cotor, che era la sinistra del PC. Cioè, casomai questa operazione, no, questo terzo libro va a mettere un altro tassello su quella storia, su come piace a quella sinistra raccontare la storia degli anni 70.
Beh, diciamo che la teoria di fondo, la morale del libro è che praticamente il destino del PC al successo e all'arrivo del governo è stato boicottato, impedito da un complotto di forze più o meno palesi e occulte, che ne hanno impedito la realizzazione. Insomma, è una ricerca, è l'alibi consolatorio, io la chiamo il trasferimento della colpa, no? Ad altri, cioè c'è una incapacità di autocritica, di riflessione sulle scelte fatte dal PC in quel decennio, parliamo del compromesso storico, no? Che si rivela poi fallimentare, e dall'altra anche una sottovalutazione dei mutamenti profondi di tipo socio-economico che no, già inizia negli anni 60, ma che si realizzano nell'Italia degli anni 70 e che qui da noi probabilmente manifestano gli effetti in ritardo, perché appunto quel movimento funziona come un grande blocco che in qualche modo appunto ritarda la completa realizzazione di quella che all'epoca appunto veniva chiamata la grande ristrutturazione. Tutto questo non c'è. E non si comprende poi, insomma, nella sostanza quello che avviene in quel periodo. C'è un racconto, un incedere sulle dinamiche istituzionali, no? Raccontare in dettaglio, sì, i vari governi, le varie lotte di potere, no? E che poi la cultura politica, io direi, di una persona che viene da una particolare comunità politica romana, che sono i Figicciotti di Monteverde, insomma, quell'area lì, i post Figicciotti di Monteverde, insomma, cioè quella visione lì del mondo, per loro sono importanti quei passaggi e non altri. C'è un racconto ovviamente del periodo delle stragi, poi si arriva, il libro si conclude con la strage di Bologna, dove anche lì non c'è una grande originalità. Godard riprende la teoria di Zamberletti su un ruolo dei lipici legato alle vicende di Malta, un trattato che l'Italia aveva fatto e aveva tolto, diciamo, l'influenza libica a Malta, e quindi sarebbe stata una vendetta di Gheddafi che si sarebbe avvalso, spiega Godard, ma non offre elementi probatori, documenti nuovi, cioè questa è una teoria, quindi un testo impressionistico, dicevo, si sarebbe avvalso dei neofascisti.
Tutto questo sullo sfondo in questi giorni poi è andata in onda, sta andando in onda, e non la sto vedendo, la fiction Esterno Notte, quindi si continua a consolidare quel tipo di storiografia, che sia la produzione letteraria attraverso dei saggi come quello di Godard o quella televisiva, più o meno l'impianto della storia che si vuole raccontare è sempre la stessa, non si fa mai mezzo passo né avanti né di lato.
Oddio, in realtà Godard è un po' più complesso, scusami, Bellocchio, perché Bellocchio non è tenero, allora non fa un approfondimento sul PC, manca il film è costruito in 6 episodi che sono 6 punti di vista, cioè sei protagonisti, c'è Moro, c'è Andreotti, c'è Cossiga, ci sono i brigatisti, c'è la moglie di Moro, no? E poi c'è la conclusione. E non c'è Berlinguer, per esempio, che pure è una figura centrale, io direi, come la vedo io, determinante in quel frangente, però quei pochi passaggi in cui Berlinguer appare, la rappresentazione non è gentile, come dire, in realtà secondo me Bellocchio fa, come ho scritto, racconta un romanzo del potere democristiano, cioè descrive molto bene, con accenti che ricordano anche un pochino Totomodo, no? Quell'esperienza lì, quella narrazione cinematografica lì, la realtà del mondo democristiano, e in cui riesce abbastanza bene, e non riesce assolutamente, ma io credo anche per un suo pregiudizio legato al suo passato politico giovanile, di militante maoista, di servire il popolo, quindi è abbastanza dottrinario, che non riesce a comprendere tutta quell'esperienza che invece viene da settori diversi, dall'operaismo, poi il brigatismo è più eclettico, ma insomma molte componenti dell'operaismo entrano anche nell'esperienza brigatista. Ecco, con lui quel mondo lì non lo capisce proprio, lo percepisce come una eresia ingiustificata.
E quindi abbiamo un po' fatto un po' il quadro di quanta di questa produzione non serva affatto per capire quegli anni. Mi sembra abbastanza evidente.
Non aiuta. E la cosa singolare è che in realtà poi c'è una grande, appunto, c'è un'industria della, no? Culturale, insomma, editoriale su questo argomento, c'è una grande produzione di libri, si sfornano, però insomma il taglio è sempre quello del cold case, del libro scandalistico, no? E dal punto di vista storico ci sono dei lavori, ma insomma sono minoritari, ecco. Non si riesce, nonostante il tempo trascorso, che ormai si approssima ai 50 anni, quindi da un tempo, una bella distanza, non si riesce ad avere una riflessione storica, non dico serena, perché poi la storia è un campo di battaglia, quindi ci si scontra, no? Certo. Però appunto storica, gli strumenti della storia sono gli approfondimenti, e lì dove si utilizzano i media di massa, ovviamente con le semplificazioni e la simbolicità che utilizza il linguaggio dei media lì, ma che comunque fa riferimento a una dimensione storica effettiva.
Guarda, chiudendo, visto che ne ha appena fatto così, ne ha appena nominato, cosa consiglieresti che hai letto, visto ultimamente, che secondo te invece sotto il profilo storico merita la visione o la lettura? Tra le ultime produzioni, ovviamente.
Sì, guarda, c'è una cosa appena uscita, ce ne stanno due. Scusami che sono sommerso da una montagna di pile di libri, immagino capirai la scena, poi è cascato tutto. Ecco, ce n'è uno sotto mano, intanto ve lo dico: Emilio Mentasti, 100 fuochi, lotta armata nel 77 di Derrida Prodi, ve lo consiglio vivamente. È un grande ricercatore, lo conosco, è un amico, ma è molto molto bravo. E poi c'avevo un libricino piccolino che porca miseria non lo trovo, è di una ricercatrice, credo della di un'università di Pisa, e non lo trovo, scusate. E così quando uno c'ha un casino sulla scrivania si perde tutto, vabbè, ti ho detto questo qua per ora, dai, mo va bene così. Non, sì, perché non mi ricordo il titolo esattamente, se no ve lo dicevo in modo sommario.
No, infatti ce lo portiamo a casa. Io un'altra cosa che voglio aggiungere, non so se si trova da scaricare in rete, così a me non è dispiaciuto neanche il lavoro fatto sul sequestro Dozier, un documentario prodotto, se non sbaglio, da o per Sky, uscito nei mesi scorsi. Mi sembrava anche quello, come ricostruzione storica, abbastanza ben fatto, anche perché parlano alcuni dei protagonisti di quegli anni, c'è anche la tua voce e via dicendo. Mi sembrava quello un buon lavoro dal punto di vista storico, non so se poi l'hai visto completato.
Assolutamente, sì, assolutamente.
Perfetto.
In quella produzione ci ho avuto anche un ruolo di consulenza, quindi conosco bene il lavoro che è stato fatto, anche la fatica di andare a trovare i documenti e anche le testimonianze, insomma.
Sì, tra l'altro si parla delle torture in carcere, cosa che si è fatto molto poco in questi anni, no? Si parla di tormenti e via dicendo, facendo parlare anche lì chi le ha subite, le violenze da parte.
Lì la cosa interessante, la novità assoluta che sta emergendo su questa questione delle torture è che che stanno finalmente parlando, diciamo, i torturatori, chi stava dall'altra parte. Per la prima volta parlano e ammettono, ricostruiscono. In quel film ci sono diverse testimonianze abbastanza sconcertanti anche, e quindi sì, ne consiglio la visione. A breve dovrebbe uscire anche un altro film che si chiama Il Tipografo, questo è proprio un film di 52 minuti che si chiama Il Tipografo, che è incentrato tutto sulla vicenda di Enrico Triaga.
Immaginavo, sì.
Il regista è Renato Passetto, e anche lì la cosa interessante è che ci sono c'è un ex Nox, insomma, ci sono esponenti delle forze di polizia che raccontano e ammettono le torture e le violenze che venivano praticate dopo l'arresto.
Grazie Paolo, grazie mille, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio e alla prossima. Ciao.
Ed eccoci tornati in studio dopo le note dei Law, per ricordare anche Mimi Parker, che è morta da pochissimo, batterista e cantante incredibile di questo bellissimo e importantissimissimo gruppo. E niente, vi salutiamo, ci risentiamo il prossimo giovedì. Il prossimo giovedì sarà dedicato interamente al mondo dei fumetti. E prima di salutarci, vi ricordiamo di cosa abbiamo parlato. Abbiamo parlato di Luce nell'oscurità di Gloria Anzaldúa e Meltemi Editore, 276 pagine per il costo di 20 euro, edito edizione del 2022. Tutti e tre i libri di cui abbiamo parlato questa sera sono pubblicazione di quest'anno. Ne abbiamo parlato con Elisabetta Careri e Paola Satta di e abbiamo parlato poi di La Restanza di Vito Teti, ne abbiamo parlato con l'autore, Einaudi Edizioni, 168 pagine per il costo di 13 euro, e abbiamo concluso con Generazione 70 di Miguel Gotor, e ne abbiamo parlato con Marco Crispigni e Paolo Persichetti. Il volume 460 quattro pagine per il costo di 34 euro, e noi ci risentiamo il prossimo giovedì. She spit, it's nothing but a damn old drink. Spit on.